Amici di Radio Vegit, sono proprio contenta perché voglio così ridare il benvenuto su Radio Vegit a un'amica che è già stata nostra ospite, no, altre volte, Alessandra Di Lengi. Alessandra, come stai?
Bene, grazie, grazie dell'invito. È un piacere per me parlare di nuovo con voi. Benissimo.
Anche perché abbiamo una grande passione in comune, gli animali che vanno salvaguardati in ogni modo. Allora, ricordiamo che tu sei membro del Comitato Etico e Sportivo Associazione Vegani Italiani Onlus e poi fondatrice dell'associazione animalista, ovviamente Iene Vegane, la loro voce. Poi sei laureata in scienze motorie e personal trainer, quindi possiamo fare tanti ragionamenti con te,
Sono anche
ovviamente.
osteopata, manca l'osteopatia, che anche lì
Manca,
mi
che è
dà.
importante,
Eh sì,
esatto. È importante, insomma, poi parleremo anche di questo.
certo.
Collabori con Vegan OK per le tue video
Sì.
interviste. Da dove vogliamo cominciare? Ricordiamo un po' la tua storia veg, dai, partiamo da qua, torniamo un po' indietro negli anni.
È un po' indietro. Allora, io sono diventata, prima di diventare vegana, come tante persone, sono diventata vegetariana. Inizialmente, cioè, la cosa che mi ha più dato la spinta è stato il film Nestore, l'ultima corsa. È un film di Alberto Sordi, uno degli ultimi, in cui si parla della storia di questo cavallo utilizzato per le botticelle, che doveva andare il padrone, il proprietario, diciamo, Alberto Sordi, sarebbe dovuto andare in pensione e chiaramente avevano deciso, non lui, ma i proprietari, di mandare il cavallo al mattatoio. In tutto il film lui cerca di salvare questo cavallo e chiaramente il film poi non finisce bene. Fa vedere una delle nelle ultime scene, c'è cioè questa immagine, credo che sia stata la prima immagine in cui ho visto le macellazioni, faceva vedere proprio lui che entra dentro un mattatoio per cercare di salvare in extremis Nestore, questo cavallo, e niente, fa vedere un po' tutto. Ed è stato un film che mi ha veramente segnato e quindi lì diventai vegetariana, però non avevo approfondito la questione. Come tante persone che magari si avvicinano all'amore per gli animali, pensano che basti in buona fede smettere di mangiare carne e pesce. Quando nel 2012 c'è stata una grande svolta per il movimento animalista con Green Hill, l'epilogo di Green Hill, io ho avuto modo, perché a quel punto ho deciso di fare attivismo, perché io ho detto, bene, io sono vegetariana, ma cosa faccio in realtà per far vedere alle persone quello che succede? Quindi mi sono accostata e ho conosciuto i vegani che ritenevo estremisti, in primis, perché nessuno mi aveva mai spiegato perché non bevevano il latte. E quindi ho avuto modo di scoprire che la carne è la punta dell'iceberg,
Certo.
che dietro al latte c'è la morte dei vitelli, lo sfruttamento delle madri e
E via.
insomma è come mangiare una bistecca, mangiare, bere il latte e i derivati animali,
Ecco, poi
esattamente.
per tutti noi che abbiamo fatto più o meno questo percorso, no, che è comune al tuo all'inizio, facciamo proprio fatica a comunicarlo agli altri, perché poi ci viene rabbia, ci vengono tante cose,
Sì.
no, che magari così anch'io mi rendo conto, no? E piano piano
Sì.
troviamo una misura nel modo
Sì.
giusto anche, perché
Sì.
poi questa è forse la cosa più difficile. Come è andata per te?
Io all'inizio ero arrabbiata con
Certo.
tutto il mondo, tantissimo. Insultavo tutti, ero quello che poi ho ritenuto nel giro di un annetto essere una modalità controproducente. Io facevo correre insulti e mi ricordo il giorno in cui c'è stata la svolta. Avevo il megafono in mano e invece di far partire un coro, mi è venuto da parlare alla gente e allora ho visto che le persone si sono girate ad ascoltarmi. E allora da lì progressivamente ho cambiato la mia modalità di attivismo, perché noi siamo abituati, noi attivisti in generale, a vedere le cose, a pensare che, a ragionare col nostro cervello.
Certo.
Invece bisognerebbe ritornare un attimo indietro e ragionare col cervello di chi certe cose non le sa
Di quando
e di chi
anche
comunque.
noi non le
Esatto,
sapevamo.
esatto, esatto. E di chi è abituato dall'educazione, dalle convenzioni sociali a ragionare in una certa maniera. Lì bisognerebbe cercare di Io faccio sempre l'esempio delle forze dell'ordine che imparano a ragionare come le persone che poi cercano quelli che stanno dall'altra parte, e non voglio far passare il messaggio che chi mangia carne o beve latte sia un delinquente, perché potrebbe sembrare, no, con questo accostamento, però è importante l'idea di cercare di ragionare con la testa di chi non la vede ancora come te. Ecco,
piano piano si trova al modo. Senti, com'è nato il movimento delle Iene Vegane?
Com'è nato? È nato a un certo punto, ho deciso che avrei voluto fondare qualcosa, perché ho fatto diverse esperienze e poi le persone, giustamente o no, ma la vita va così, prendono magari diverse strade per modalità di pensiero, modalità di attivismo, e allora ho fatto nascere appunto il movimento Iene Vegane, che poi è diventato un'associazione. E il nome, che molto spesso chi mi si chiede, è stato scelto da me, perché mi è sempre piaciuto come animale la iena, l'ho sempre studiata tra virgolette, è un animale resistentissimo, e poi soprattutto non è amato quasi da nessuno, pur essendo tenace, resistente, e in particolare è voracissima, e quindi se diventa vegana la iena è un paradosso.
Certo, è un paradosso che funziona però. Parliamo anche, esatto, di sport e proteine vegetali, visto che tu sei una personal trainer.
Certamente. Allora, per quello che riguarda lo sport, io mi sono allenata tantissimo da onnivora, da vegetariana e da vegana. Io devo essere molto sinceramente, in primis da vegana, ho ottenuto io sono sempre stata abbastanza così di costituzione, quindi direi delle cavolate dicendo che da vegana sono diventata magari, che ne so, sono dimagrita e quindi ho acquistato la mia forma perfetta, perché comunque anche prima non avevo grossi problemi, però mi sono sgonfiata. Per quello che riguarda la ritenzione idrica e dei problemi prettamente femminili, che poi non erano problemi, però comunque un minimo c'erano. Io la grossa differenza l'ho visto nel diventare vegana. Per quello che riguarda le proteine, ma molto banalmente, in tantissimi altri componenti del mondo vegetale ci sono proteine, parliamo dei legumi, parliamo per esempio della frutta secca, ci sono proteine nutrientissime e tra l'altro molto più facilmente digeribili ed assimilabili rispetto alla bistecca, ma anche banalmente anche nelle verdure a foglia c'è una componente proteica. Adesso io ho citato i nutrienti che hanno una componente molto più elevata di proteine, quindi le proteine ci sono, e cito Brunaccioni per esempio, no? Che conosciamo tutti, che è vegano, che è campione, e lui, certo, voglio dire, più di lui.
Abbiamo già detto tutto. Senti, invece per quanto riguarda l'osteopatia, perché anche questo è un argomento importante, sempre legato ovviamente ad un modo di mangiare veg, ovviamente, perché io per esempio ti dico, ho avuto problemi, mi sono rotta una vertebra, no? E tutti quelli che non sono vegani, vegetariani, mi dicono, ma come farai tu che non bevi latte, non mangi
latte, certamente.
Io in 3 mesi mi sono rimessa e sono tornata sul tacco 12 e avevo già 50 anni, quindi penso che...
Sì. No, ma infatti, allora, fortunatamente anche lì negli ultimi anni sta cadendo pian pianino questo inganno mondiale del latte. Io racconto anche qua la mia storia. Io quando sono diventata vegana, da vegetariana che ero, pure anch'io stessa, per dire come c'è fortissimo questo inganno, all'epoca avevo anch'io, pur avendo fatto scienze motorie dello sport, avevo anch'io paura che mi potesse mancare il latte per le ossa, ma non ero ancora informata nel dettaglio, e lo chiarisco subito e poi andremo avanti. Però ho deciso comunque, ho detto, io non voglio che i vitelli muoiano. In realtà la digestione del latte vaccino, per noi che siamo umani, cioè che un vitello nel giro di 2 settimane, se ci dà una testata, ci fa realmente volare, non va assolutamente bene, perché comunque abbiamo delle aspettative di crescita durante lo svezzamento completamente differenti un umano rispetto a un bovino, quindi come quantità di proteine, come quantità di grasso, come quantità di nutrienti, sono 2 alimenti completamente differenti. Inoltre, e quindi per digerire il latte, in realtà noi facciamo molta fatica e in quel momento lì andiamo a sottrarre il famoso calcio dalle ossa.
Ecco, in questo è importante da sapere.
E ci sono tantissime evidenze scientifiche su questo, ormai fortunatamente, non sono cose che diciamo noi vegani, noi magari che abbiamo fatto più studi scientifici di altre persone, cioè si trova tranquillamente.
Ecco, ricordiamo bene questo concetto, cioè quando noi cerchiamo di digerire il latte vaccino togliamo…
Calcio alle ossa.
Calcio alle ossa, incredibile, cioè esattamente il contrario di quello che… No, lo dico perché…
Assolutamente.
Esatto, è importante perché poi quando ci chiedono le cose dobbiamo spiegarle molto bene. Senti, tu come fai, quanto riesci a far passare questi messaggi, no? di una dieta vegana, di un modo di mangiare di un, più naturale e più sano nel tuo lavoro di personal trainer?
Ma nel mio lavoro di personal trainer salta subito fuori, perché comunque con le persone non ho molte barriere, che sono un attivista e i motivi per cui sono un attivista. E di conseguenza, parlando della compassione, che comunque è una cosa che la specie umana ha, cioè a noi si accendono di fronte a scene di violenza determinate aree del cervello e proviamo empatia. Parlando della salute e parlando di cose veramente logiche, nel senso, noi non andremmo mai a comprare il latte di cane, il latte di gatto, il latte che ne so, di tigre,
certo.
Il latte… sono delle convenzioni sociali a cui siamo abituati. Quindi facendo tante volte la verità, tra virgolette, o comunque insomma la cosa più giusta da fare, ecco, chiamiamola così, per non essere supponenti, è talmente logica che ce l'abbiamo davanti agli occhi e non la vediamo, no? E bere il latte è una convenzione di un altro animale. Il latte è un fluido, per esempio, specie specifico, che ogni mamma produce per il suo cucciolo fino allo svezzamento. Quindi già berlo oltre lo svezzamento è un'aberrazione. Figuriamoci.
Certo.
Quello di, adesso faccio l'esempio del latte perché abbiamo appena parlato del latte, ma è molto importante la faccenda del latte, perché c'è dentro di tante persone questa idea assurda. Per assurdo, se arrivasse una donna che ha partorito e offrisse a un adulto un bicchiere del suo latte, a un adulto che beve latte vaccino, sicuramente questo si schiferebbe.
Sì, è così.
Mentre invece il latte di una mucca, che comunque, cioè voglio dire, non è che stanno nei salotti, nelle camere da letto, per quanto possano essere puliti, ma anche vivessero nel migliore dei posti, si sdraiano per terra, cioè è un'igiene diversa, no? Lo bevono. Perché? Per convenzione sociale.
Certo, guarda, è stato interessantissimo come sempre chiacchierare con te. Insomma, tu ci ascolti chiaramente, no?
Certo.
Sei dei
certo.
Nostri, sei di Radio Veggit.
Certo, certo, certo. Come tutte le, chiaramente chi dà spazio alle cose che vengono purtroppo ancora tenute nascoste,
sì,
sui canali principali, perché
certo.
Credo che sia anche un problema di sponsor in tanti casi, e insomma,
è così. A volte penso come sarà bello il mondo quando non ci sarà più bisogno di dirlo, perché tutti saranno vegani e quindi parleremo d'altro, parliamo di cinema, facciamo altre cose, però adesso c'è bisogno.
Ma sì, guarda, veramente, non andavo così volentieri al cinema prima di fare attivismo, settimana al cinema, cose però io credo che sta faccenda qua del coronavirus, questa crisi mondiale, che io ci spero che, insomma, solitamente le coscienze si risvegliano dopo una batosta, cioè quando ti cambia la vita inizi a pensare ad altro.
È vero, la stiamo passando questa batosta un po' tutti. Io ti ringrazio tantissimo.
Grazie mille.
Alessandra Di Lenge è stata con noi, grazie.
Grazie, grazie, ciao.